Allora, siamo arrivati a toccare il tema che dà titolo all'Alcibiade. Che cos'è la natura dell'uomo? E dopo tante disamine, la definizione, l'espressione meglio, che caratterizza l'umano è quello di psiche. Hai bisogno che ti si dimostri ulteriormente in modo più chiaro che l'anima è l'uomo? Chiede ancora una volta Socrate al suo discepolo. E psiche estin anthropos, che psiche è l'anthropos. Per Zeus mi pare che sia stato dimostrato abbastanza. Ad Alcibiade ciò basta. Non è del tutto convinto Socrate, il quale, ben più raffinato pensatore di quanto non sia ancora Alcibiade, conviene di avere comprovato in modo sufficiente, anche se non proprio rigoroso, questo discorso, e allora possiamo ritenerci, badate bene, momentaneamente soddisfatti. La nostra indagine è sempre solo interrotta, è sempre sospesa. In realtà la questione è talmente infinita che non viene risolta. Allora noi siamo sempre soltanto momentaneamente soddisfatti. Siamo arrivati a un risultato che è comunque limitato e temporaneo. Arriveremo a una conoscenza precisa quando la nostra ricerca approderà a ciò che per il momento abbiamo tralasciato, visto che comportava un'indagine molto complessa. Guardate di nuovo l'abilità psicologica di Socrate. Socrate sta dicendo: sei soddisfatto, Alcibiade, ti basta così? Ah beh, allora, d'accordo, siamo d'accordo, quindi non parleremo, o parleremo soltanto con maggior cognizione di causa quando la nostra ricerca approderà a ciò che ora abbiamo tralasciato. Dunque solletica la curiosità immediata del suo discepolo dicendo: ma come? Di che si tratta? Abbiamo tralasciato qualcosa, non me ne ero neanche accorto. Ci si accontenta di solito molto facilmente di una dimostrazione, di un discorso che pare essere offerto in una maniera molto dettagliata, ma in realtà la nostra ricerca esige sempre maggior rigore, sempre maggior approfondimento. Apro una piccola parentesi metodologica. Sto utilizzando in questa lezione e nelle prossime la traduzione di Puliga, quindi la versione editta da Rizzoli. Se tenete assieme e guardate in sinossi la traduzione che vi ho fornito tra i materiali, potrete cominciare a notare le differenziazioni da traduttore a traduttore. Ora Socrate risponde al perché di Alcibiade, al di che si tratta, che rilancia e risponde al pungolo del maestro, il quale così replica di quello che si diceva poco fa, che la prima ricerca da fare è quella del sé stesso. Per ora, al posto di questo sé stesso, abbiamo esaminato cos'è in sé ogni singolo individuo, e può darsi che basterà. Non potremmo mai dire che dentro di noi ci sia qualcosa di più determinante dell'anima, più determinante, kyriotergon. Tenete a mente che kyrios è il signore, cioè chi, ciò che domina, quindi l'elemento di signoria del nostro essere, chi ha il compito di guida, di governo, è psiche. Va benissimo pensare che quando io e te io e te Alcibiade, discutiamo insieme, servendoci della parola, sono le nostre anime che si confrontano? Sì, Alcibiade ne conviene. Ed è proprio quello che si diceva poco fa. Socrate, dice Socrate, parla con Alcibiade e si serve di un insieme di parole. Ma questo discorso, questo logos, è rivolto non al tuo viso, come può sembrare a prima vista, ma proprio ad Alcibiade. Ed è questo che chiamiamo anima. Questo è psiche, colui che ci prescrive il conosci te stesso, ci ordina di conoscere la nostra anima. Quindi l'imperativo delfico, gnosis auton, significa conosci la tua psiche. Conosci che cosa è quel te stesso che indaghi. Allora, asserisce Socrate, chi conosce una delle parti del corpo conosce le cose che gli appartengono. Su questo ci eravamo già intrattenuti, ma non conosce se stesso. L'essere riferito a, l'appartenere a, quindi la categoria, la dimensione dell'appartenenza è limitata rispetto all'io a cui le cose si riferiscono come sue appartenenze. Allora, prosegue Socrate, nessun medico conosce se stesso in quanto medico, neppure nessun maestro di ginnastica in quanto tale. Anche i contadini e le altre persone che praticano attività manuali sono ben lontani dal conoscere se stessi. Non conoscono, a quanto pare, nemmeno le realtà che li riguardano, ma, a seconda dei mestieri che praticano, conoscono cose ancor più lontane da sé di quanto non siano le proprie. Conoscono le realtà relative al corpo, dalle quali il corpo riceve cura. Se la saggezza consiste nella conoscenza di se stessi, nessuno di questi uomini è di per sé saggio, per quanto dipenda dalla sua arte. Non sarà una disciplina determinata a renderci pienamente umani. Potremmo essere abilissimi ingegneri, straordinari tecnici, abili biologi, capaci artigiani, ma questo esula dalla domanda su chi sono io mentre faccio il medico, chi sono io mentre plasmo un vaso d'argilla, chi c'è dietro al ruolo che ricopro. Per questo motivo, avanza Socrate nel discorso, per questo motivo tali arti, queste tecniche, questi diversi ambiti, noi diremmo professionali, hanno fama di essere volgari e sono cognizioni che non si addicono a un uomo nobile. Da questa affermazione prende il suo inizio una distinzione che ha percorso i secoli della storia, la distinzione tra le arti cosiddette liberali e invece le differenti attività manuali che sono apparse subordinate. Ma non è tanto una questione socio-economica, come poi tanta critica, ad esempio marxiana, avrà messo in luce. Se stiamo attenti all'essenza del discorso, non c'è nessuna svalutazione per nessun ruolo sociale, ma vi è l'attenzione al fatto che la saggezza non riguarda la prassi di per sé. La saggezza richiede un passo indietro rispetto alla prassi. Non è il ruolo definire l'uomo. l'uomo cosiddetto nobile, l'uomo buono, ha conoscenze differenti. E allora Socrate, con estrema pazienza e rigore maieutico, riprende il suo logos. Di nuovo allora, chi ha cura del proprio corpo, ha cura di ciò che lo riguarda, ciò che riguarda il corpo medesimo, ma non di se stesso. Allora, chi si cura dei soldi, non si cura di se stesso né di ciò che riguarda se stesso, ma di qualcosa che è ancora più lontano di ciò che lo riguarda. Allora chi ama il denaro non fa i propri interessi, esclama Socrate. Se nemmeno la cura del corpo definisce ciò che ci riguarda in quanto noi stessi, nella nostra natura specifica, se non è quello, perché anche le diverse parti del corpo di cui ci prendiamo cura sono ancora una propaggine del sé che stiamo cercando, figuriamoci ciò che è ancora più esterno a noi del corpo, come i beni, il denaro. Chi dice di fare i propri interessi perché si occupa delle proprie risorse economiche sta dicendo il falso. Questo non può essere affermato con cognizione di causa. Allora, se uno è innamorato del corpo di Alcibiade, non è che ami Alcibiade, ma qualcosa che ad Alcibiade appartiene. Vero, deve convenirne. Guardate quanta ironia, quanto sguardo d'intesa, quanta complicità c'è qui tra l'amante Socrate e l'amato Alcibiade. Non è che chi dica di essere innamorato di te perché sei così bello ti ami veramente, perché essere invaghiti del corpo non è ancora amare ciò che veramente tu sei. Ti ama invece chi è innamorato della tua psiche? Per forza è evidente da quanto si è detto. Qua c'è la forza dell'evidenza. Se abbiamo chiamato psiche ciò che io sono, nella mia specificità individuale, chi dica d'amarmi ama a questo livello di profondità e nulla resta alla superficie se non come a un bene aggiunto. Di nuovo la domanda di Socrate: non è vero che chi ama il tuo corpo, quando il suo fiorire svanisce, se ne va via? Chiaramente. Molta seduzione finisce con lo svanire della bellezza al suo apice. Chi non se ne andrà e chi ama la tua anima finché essa procede per la via migliore. Di nuovo Socrate tira a sé Alcibiade. Io sono, così si è rappresentato Socrate, il vero amante. Io sono colui che ti ama profondamente, che ama proprio te, non indistintamente, non superficialmente. Amo la tua psiche, cioè amo te, amo ciò che tu sei nella tua specificità vitale, esistenziale, e ti amo mentre questa tua anima procede per quella che è la via che abbiamo identificato come la migliore. Ecco, giunge Socrate, quello che non se ne va ma rimane, anche quando il tuo corpo sfiorisce, dopo che tutti gli altri che sono andati via sono io. Di nuovo Socrate si presenta come l'amante che resta, non solo come colui che ha amato per primo, ma come colui che rimane, l'amante fedele. E questa fedeltà è possibile solo perché è in relazione allo specifico dell'amato. Non è un amore qualsivoglia, è un amore individuato. E dunque la supplica di Alcibiade, non te ne andare. Ricordate che con questa lettura noi introduciamo questo percorso di logos ergotikos, di filosofia come spazio di tensione amorosa, attestata nel simposio, ribadita nel Fedro, e che esprime il nucleo dell'inclinazione platonica al filosofare, come una tensione erotica. Nulla di lascivo, ma la forza del desiderio che smuove l'io che vuole conoscersi ad arrivare al sé profondo. Non te ne andare è proprio la supplica tra innamorati. E Socrate ribadisce: allora cerca di essere bello il più possibile. C'è questa idea di una bellezza che deve sempre crescere e che non sfiorisce. E dunque l'attestazione sincera di Alcibiade: sì, cercherò, è quasi una promessa nuziale. Diventa il più bello possibile, non smettere di essere all'altezza della via migliore, ma non riguardando ciò che è effimero, superficiale, passeggero, insignificante, che sembra appartenerci ma ci riguarda in maniera estrinseca. Ciò che è interessante è invece considerare ciò che è il proprio.